Amici del baseball, amici di Cutting Edge Radio, questa è 108, stagione 2, puntata, non mi ricordo il numero, avrei dovuto cercarlo prima dell'inizio, ma non l'ho fatto. Io sono Pierluigi Mandoi e abbiamo un comunicato da dare con riferimento alla posizione di Andrea Ghezzi, che, come il buon Ioannis Cespedes qualche giorno fa, è stato cercato da noi all'interno della sua stanza d'albergo prima di trovarci qui a Milano per registrare questa puntata, ma non siamo riusciti a trovarlo ed è quindi scomparso. Con me dunque ci sono...
Non pervenuto,
con me dunque ci sono Alex Cavatton, benvenuto Alex.
Ciao ragazzi, io sono pervenuto e una buona serata a tutti.
E l'uomo da Berlino, Matteo Perfetti, benvenuto Matteo.
Ciao ragazzi, grazie mille, ciao a tutti quanti. Sì, Andre non pervenuto, speriamo che non faccia l'opt-out, se no qui è dura.
Che non sia stato chiappato sotto da un cinghia da Torre Boldone che è di provato.
Come state ragazzi, come state? Come va? Come avete visto questo baseball, questo secondo weekend di baseball?
Ma Pier, dall'alto del mio 8-1 e con una bella scopa in mano per mio amico Matteo Perfetti, perché poi la verità è questa, che Matteo Perfetti quantomeno ha fatto il gesto da uomo di presentarsi e prendere le sue scopole, e va bene così, no? Quindi io lo rispetto. Invece Ghezzi non aveva voglia di parlare dello sweep subito dai Red Sox, e di conseguenza ha preferito andare fuori a cena con sua moglie. Non lo biasimo per questo, ma benissimo.
Ragazzi, qui siamo 2-1. Andre, mi hai lasciato nella tana del lupo qua.
Sbraniamo.
Ma questa serie è stata, secondo me, pazzesca. Io ho visto tutte e tre le partite della serie e ha mostrato, da un certo punto di vista, quanto gli Yankees, lo dicevo prima anche questa mattina ad Alex in privato, quanto gli Yankees sembrino una squadra in missione da un punto di vista, e quanto invece i Red Sox sembrino in una situazione davvero davvero difficile, considerate tutte le defezioni e specialmente dal punto di vista del monte di lancio. E secondo voi, con riferimento a questa serie, sono più i meriti degli Yankees o davvero la situazione dei Red Sox è così pessima da appunto dire ok, sarebbe finita con uno sweep probabilmente in ogni caso? Alex?
Allora, sul discorso dello sweep, sai, può trovare il tempo che trova. Ovviamente la superiorità in campo, dal mio punto di vista, si è visto la terza partita delle serie, si è visto senza ombra di dubbio nelle prime due gare. Nella terza c'è stata più bagarre, poi l'immensità del giudice non si discute, quindi vabbè, è andata così. Poteva girare diversamente e non essere uno sweep. Su però le dinamiche stagionali, c'è da dire questo: New York cerca, costruisce, ci crede, investe, e è vero sì che siamo stati 10 anni senza vincere nulla, però qui ragazzi abbiamo 10 anni, voglio dire, paradisiaci di fronte a noi. Dall'altra parte Boston ha dei demeriti dal mio punto di vista, nel senso che mandare via il tuo miglior giocatore nella maniera in cui è stato mandato via Mookie Betts, quasi come fosse un chissà chi qualsiasi, purtroppo è un segnale di resa. Boston in quello stesso momento ha perso il suo migliore uomo e ha finito la sua stagione, perché poi si sono susseguite una serie di vicende quali l'infortunio di Chris Sale, quali l'implosione totale di Benintendi, che doveva essere il giovane sul quale ricostruire il futuro di Boston e che non sembra neanche più il fantasma di se stesso, sembra manco il fantasma del fantasma. Di conseguenza ci sono dei meriti da una parte e dei demeriti dall'altra, però per spezzare una lancia a favore di Boston, cosa comunque alla fine ho sempre riconosciuto, il ciclo di Boston ha vinto, questa Boston ha già vinto, di conseguenza ha ragione loro. Il problema è che così si rischia di vincere, poi è duro il percorso per ricostruire tutto quanto. Boston le fa queste cose, l'ha già fatto più volte, però così non si creano le dinastie, così si crea una squadra che va all in, punta a vincere, ci riesce, perché loro comunque ci sono riusciti e gli va riconosciuto, però dopo ci sono anni di siccità davanti.
Chiarissimo, chiarissimo. Matteo, tu quando commentato su Twitter il fuoricampo di Aaron Judge nell'ultima partita, hai detto: quando ho visto questo fuoricampo sono andato a dormire incazzato, praticamente. Come stai vivendo questo periodo particolare? E parlavi anche del fatto che non riuscivi a spiegarti perché i Red Sox non avessero chiamato dei prospetti a giocare, giusto?
Esattamente, esattamente, soprattutto dal punto di vista della rotazione. È chiaro che il lineup è buono, è quello che è, anche le aggiunte le ho viste bene, Kevin Pillar sta battendo bene, Peraza ha fatto la sua buona figura, ha fatto un 4 su 5 la prima partita, poi è un po' calato, però da lead off non ha fatto malissimo. Male ben intendi, come diceva Alex. Ecco, dal punto di vista della rotazione forse mi aspetterei una mossa da parte di Ronicky, ovvero di buttare nella mischia qualche prospetto. Abbiamo Brian Mata, abbiamo Jay Groom arriva dalla Tommy John Surgery e quindi ci sta magari non farli fare il rush che magari lo potrebbe tenere fuori ancora di più, potrebbe aggravare la sua situazione, mentre Brian Mata secondo me è un destrorso molto interessante che in questa rotazione, perché parliamo di una rotazione che l'anno scorso era composta da Sale, Price, Porcello, Rodriguez e Eovaldi, quest'anno è composta da Eovaldi come Ace che era il quinto starter, e poi poca roba, c'è Weber, c'è qualche opener, insomma. A questo punto, visto come è iniziata la stagione, io quasi quasi quei due lanciatori prospetti, ecco, magari nella mischia li metterei, visto anche lo stop delle minor league.
Io trovo un ragionamento perfettamente sensato questo, Teo, perché effettivamente uno dice: vabbè, andare in vacca con tutta la stagione, tanto per andare in vacca, a questo punto inserisco dei giovani e sviluppo delle dinamiche che possono eventualmente aiutarmi in un futuro. Ecco. Invece volevo chiedere una cosa a Pier, così giriamo la palla a Yankees a lui. Sulla base del fatto che New York oggi ha battuto 20 home run nelle prime 9 gare, ok? Il yes. Record è di 21 nelle 10. Adesso mentre noi registriamo a New York sta per arrivare il diluvio universale, quindi la partita era già stata sospesa in maniera preventiva per giocare il doubleheader domani, oggi, quando voi ci ascolterete, e appunto il record era stato fatto di 21 home run in 10 gare nel 32 anno delle World Series e anche nel 2019, quindi questa cosa la possiamo riconnettere con gli Yankees di quest'anno, si va a vincere le World Series.
nel 2019 purtroppo non le abbiamo vinte, come sappiamo, però nel 32 esatto. C'era una squadra non male, quegli Yankees, penso a gente come Babe Ruth e Lou Gehrig, tanto per dirne solo due. In effetti, in questa da una parte non ci dobbiamo stupire che ci siano così tanti fuoricampo, perché ci troviamo in un ambiente, quello dell'MLB attuale, in cui il fuoricampo è all'ordine del giorno, e quindi l'anno scorso sono stati fatti record su record, praticamente tutte le franchigie hanno avuto un record di fuoricampo lo scorso anno, e quest'anno si parte direttamente ad agosto, il periodo in cui fa più caldo, in cui quindi le palline volano di più, è normale che ce ne siano tanti. Però io credo di vedere quest'anno dagli Yankees una concentrazione al piatto che anche lo scorso anno non avevo visto. Vedo molta concentrazione con i corridori in posizione punto, vedo molte battute nel momento giusto della partita e proprio quelle che servono a spezzare le gambe agli avversari. Dei 6 fuoricampo che ha fatto Aaron Judge, se non erro sono 6, in 5 partite, tutti e 6 sono stati fuoricampo che hanno dato il pareggio o che hanno portato in vantaggio gli Yankees, tanto per dire quanto sia stato clutch quest'uomo. Ci aggiungiamo le prestazioni di Giancarlo Stanton, che è dimagrito e anche se non batte fuori campo, comunque ha iniziato, batte tantissimo come media battuta, batte in campo opposto, colpisce forte la pallina. Aggiungiamo anche prestazioni da giocatori che non ti aspetti. Andujar, esatto. Giovanni Urshela, che sta continuando la sua straordinaria, quello che aveva fatto l'anno scorso lo sta continuando a fare sia in attacco che in difesa, ed è una cosa che personalmente forse non mi aspettavo tantissimo. Insomma, c'è davvero, sembra esserci davvero la ricetta per qualcosa di buono. Poi da qui a dire che gli Yankees vinceranno le World Series ce ne vuole ancora un altro po', dato che ci sono dei playoff e dei playoff a 16 squadre da affrontare, e sappiamo tutti quali sono i problemi dei playoff a 16 squadre. Però comunque i presupposti, almeno per una vittoria della division, secondo me ci sono, ci sono decisamente tutti.
Una squadra che parte 8-1 e che non ha ancora schierato in campo un Tanaka, che è un elemento secondo me fondamentale della rotazione a pieno ritmo, con Chapman che ancora deve scendere in campo, nel frattempo Britton e Ottavino sono perfetti, perché questi due ragazzi stanno facendo delle performance incredibili. Non mi ricordo chi altro manca la chiama, oggi ne abbiamo menzionati quattro.
Deve ancora arrivare Chapman, ha fatto quel poco che poteva fare, Kainley ha fatto bene, poi si è fatto male, deve fare la Tommy John surgery, ma penso anche a Chad Green per esempio, e anche nonostante un fuoricampo subito anche al buon Loaisiga, Johnny Lasagna, che comunque l'altra sera ha fatto male.
Ecco, quindi insomma, sulla base di questo le prospettive non possono che migliorare.
Non dimentichiamoci anche i bracci interessanti di Garcia e di Schmidt, che comunque sono... Garcia mi pare sia già in roster, Schmidt è nel campo alternativo, però insomma sono due bracci molto molto importanti, e sulla lunga sicuramente nel bullpen degli Yankees possono anche loro essere appunto fondamentali per Aaron Boone.
Sì, sono d'accordo, e teniamo conto tutto questo, già che parliamo di braccia eccetera eccetera, io ricordo sempre che non abbiamo visto ancora il miglior Gerrit Cole, perché quello che si è visto ieri sera contro Philadelphia o quello che si è visto nella prima partita contro Washington non è il Gerrit Cole che abbiamo visto alla fine dello scorso anno a Houston, o comunque non è il Gerrit Cole dominante da 10 strikeout a partita. Ha avuto anche un po' di difficoltà nel localizzare la fastball e quant'altro, ciò nonostante si è portato a casa 3 vittorie e sono 19 vittorie consecutive, insomma, quindi per niente male. Ma siccome abbiamo parlato per circa 10 minuti degli Yankees e poi ci accuseranno di essere yankee-centrici, passiamo a dare un po' di news in generale su quello che è successo nell'MLB. Ovviamente non c'è solo baseball giocato, ci sono anche le questioni relative alla lotta della Major League Baseball per arginare i focolai di Covid. Si è evoluta la situazione dei Miami Marlins, che hanno avuto hanno praticamente avuto test negativi per buona parte dei giocatori, però molti non torneranno in campo stasera, proprio oggi dopo circa una settimana di stop dovrebbero tornare in campo i Marlins contro i Baltimore Orioles, un'altra delle squadre sorpresa di questa stagione, anche se leggo adesso su Twitter che stanno ancora aspettando gli ultimi test da parte dei Miami Marlins, e quindi la partita tra Orioles e Marlins non inizierà in tempo. Ovviamente quando voi ascolterete questo podcast la partita si sarà già giocata. Invece c'è stato un altro focolaio all'interno dei St. Louis Cardinals, in particolare sono positivi i giocatori Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernandez, Rangel Ravelo, Edmundo Soda e Sosa e Cody Whitley. Più vari membri dello staff si sono ammalati a St. Louis, sono andati a Milwaukee, non hanno potuto giocare a Milwaukee perché sono arrivati i test positivi, e adesso non giocheranno sicuramente la prossima serie contro i Tigers e forse neanche quella del weekend contro i Chicago Cubs. Anche qui è una situazione in grandissima evoluzione, e volevo chiedervi se come vedete questa evoluzione, se credete che siamo più vicini a una ripresa della normalità oppure più vicini a un qualcosa di drastico come un'eventuale sospensione della stagione?
Ma Pier, io la domanda la farei ai giocatori dei Cardinals che sono andati al casinò e ai giocatori dei Marlins che sono andati al club a festeggiare, nel senso, se qui abbiamo un rapporto sanitario di 100 e passa pagine che dice per filo e per verso cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, a cosa bisogna stare attenti, e poi questi vanno a farsi i cazzi loro, letteralmente, passatemi il termine, allora qui non andiamo avanti. Io devo chiedere scusa a Manfred, che l'avevo un po' insultato su Twitter per non aver controllato la situazione, o comunque non aver pensato bene a questo tipo di casi. Poi sono venuto a sapere della questione del casino. È chiaro che se non si rispetta un certo tipo di regole, un certo tipo di predisposizioni, la stagione va a rischio, e per colpa di 4 o 5 persone poi stiamo parlando di squadre che non giocano, perdono il ritmo, che non, eventualmente devono recuperare le partite e lo devono fare in molti meno giorni. Insomma, è un po' una questione complicata questa. Detto questo, sembra che le cose si stiano sistemando, e in questo caso direi che l'MLB deve per forza continuare, perché ne parlavate anche voi al live di MLB Italia. Comunque i dati degli ascoltatori, degli spettatori sono buoni, quindi perderli in questo momento sarebbe un brutto colpo per la Lega.
Sì, sono d'accordo. Alex, hai da aggiungere? Scusa.
È necessario del professionismo da parte dei giocatori, non si possono fare queste cazzate. Io a tal proposito sposo sempre la teoria, l'antica teoria di Marco Crasso, che ne picchi uno per educarne mille, nel senso, quindi purtroppo in questo senso, se la Lega dovesse avere mano morbida davanti a ogni infrazione, non dico di regolamento, perché non è che ci sono dei veri e propri regolamenti, però ci deve essere un regolamento comune, che è un buon senso, che dice ok, stai lì e per favore non fare cazzate, quantomeno, cioè non mettere a rischio il lavoro di tutti quanti, non mettere a rischio lo spettacolo, non mettere a rischio il lavoro che è stato fatto soprattutto da noi di 108 per 4 mesi nel cercare di trovare delle soluzioni, rompendoci i coglioni per vedere una partita di baseball. Andrebbero prese delle misure severe, ossia, benissimo, cioè questi hanno fatto la festa al club in un momento in cui in teoria non lo dovrebbero fare, non dimostrandosi professionisti. Basta semplicemente gli dai un'ammonizione, che equivale alla perdita 3-0 tavolino della serie, che andrà a favore della squadra che ne paga le conseguenze non potendo giocare, e prenderai la sanzione per le televisioni che non ti possono mandare in onda e si perdono i soldi degli sponsor. Cominciamo a mettere mano al portafoglio, perché poi la gente, quando gli tocchi il portafoglio, i soldi, dopo cambiano, no? Le cose, allora poi si diventa tutti più rispettosi. Poi la seconda volta che succede, semplicemente sei squalificato dal torneo, te ne torni a casa tua e basta, cioè ti tiriamo fuori e l'abbiamo vinta a tutti quelli che ti dovevano incontrare. Non lo so, io sono per le misure drastiche in questo senso, perché siamo di fronte a una fase drammatica, perché comunque il mondo non si era mai trovato negli ultimi 100 anni di fronte a casi del genere di pandemie. Non puoi pensare che andare al club sia una priorità, capito? Io nei club ci ho lavorato 15 anni e non metto piede in un club da praticamente prima di febbraio, ecco.
No, sono assolutamente d'accordo. Il problema dei comportamenti individuali dei giocatori è un problema che non pensavo sarebbe stato così rilevante, tutto considerato anche che, appunto, è l'unico modo per evitare che le cose funzionino, cioè per fare in modo che le cose funzionino al di fuori di una bolla, è proprio affidarsi completamente al buon senso delle persone, che a quanto pare sembra non ci sia stato. A parte che comunque è anche difficile dire ok, il virus l'hanno preso al casinò, oppure l'hanno preso mentre andavano a comprare il groceries, le cose per fare la spesa. Però da un altro punto di vista, credo che proprio i giocatori, per esempio in trasferta, non dovrebbero mai uscire dall'hotel, ed è una cosa che comunque l'MLB non ha mai detto ok, dovete fare così. Davvero forse servono delle penalità, da
semplificherebbe
da
di molto
di
comunque
vista.
La gestione, a voglia, ma voglio dire
a voglia, considerando anche che proprio per il fatto che i focolai sono stati limitati a due squadre e sostanzialmente non a quelle che le hanno incontrate, vuol dire che i protocolli all'interno del campo tutto sommato funzionano, che non c'è stata una trasmissione del virus nelle facilities, negli stadi, all'interno delle clubhouse e quant'altro. Vuol dire che lì stanno utilizzando le misure igieniche, mentre evidentemente il problema chiaramente è al di fuori, e l'ha detto anche, l'ha anche ammesso Derek Jeter dei Marlins comunque, che ci sono stati dei problemi con il rispetto di queste prescrizioni di distanziamento sociale. Prescrizione, cancellazioni di partite e prescrizioni di distanziamento sociale, che hanno portato anche a creare i primi a portare la MLB a decidere di fare dei double header da 7 inning, quindi per recuperare le partite e fare in modo che le squadre recuperino, arrivino quanto più possibile vicino alle 60 partite, anche se forse non si arriverà a 60 partite per 30 squadre, si fanno queste doppie sfide, tutte da 7 inning, quindi un po' alla prendendo il softball, oppure l'esempio anche appunto del nostro baseball italiano. C'è stato il primo di questi double header lo scorso weekend fra Reds e Tigers, proprio peraltro nella serie che dovevamo pronosticare per Get the Series, e insomma si è svolto abbastanza bene, abbastanza liscio. Teo, non so se hai qualcosa da dire, come ti sembra questa idea?
Ma è necessario dal punto di vista appunto del recupero delle partite, che ormai stiamo parlando più di una decina di partite, se non mi sbaglio, da recuperare per le squadre che si sono fermate. È ovvio che viene un po' da storcere il naso, perché comunque 7 inning sono comunque una diversa gestione da parte dei manager. Ad esempio Alex ha subito nel nostro fantasy roto lo shutout complete game di Trevor Bauer, che mi ha riportato in alto alla classifica. E, no, beh, ovviamente dal punto di vista della funzionalità è da accettare. L'hanno accettato sia Lega che Associazione Giocatori in maniera molto coesa, presuppongo. Non mi pare di aver letto di gente che lamentava di questa cosa. E quindi è un cambiamento che per la situazione andava fatto. Poi chiaramente dall'anno prossimo si ritorna ai nostri classici 9 inning. Ecco, questo più la somma del battitore in seconda, ripeto, potrebbe far storcere il naso, però ragazzi, cosa ci dobbiamo fare? Stiamo vivendo una pandemia, quindi prendiamo quello che ci danno.
Ma tra l'altro, Teo, vediamo del prossimo. Noi avevamo analizzato bene o male la possibilità di questi cambiamenti e tutto sommato abbiamo detto ok, cioè per permettere al gioco, al campionato di svilupparsi, per evitare i sovraccarichi, per evitare gli infortuni, per evitare partite che vengono tirate oltre l'inverosimile, bene o male la nostra idea comune era quella di dire va bene, lo accettiamo. Magari non lo condividiamo perché più o meno siamo tutti tradizionalisti, però ci può stare accettarlo. Ora, diverso è, al di là di quello che è il risultato di Trevor Bauer, che implica il nostro fantasy, perché comunque resti sotto di 10 punti e perdi in ogni caso, però va bene, non ti basterà neanche quella. No, io invece sono molto legato all'aspetto di come viene considerato un tipo di prestazione rispetto ad un'altra, perché attenzione, da qui a quando il gioco del baseball bene o male è stato concepito, l'idea di shutout, complete game, si è sempre basata sui 9 inning. Ora, che una partita venga sospesa per il maltempo e si dà un complete game, o che venga dato uno shutout sui 7 inning, io lo trovo francamente una sorta di mancanza di rispetto per quelli che sono stati i numeri del passato. Siccome io sono molto legato al romanticismo dello sport e alla storia dello sport e al passato dello sport, non mi piace vedere non lo so, una merda venduta per un budino, mettiamola così, no? Quindi stesso colore, però poi effettivamente non è quello di cui dovremmo parlare, perché allora per lo stesso motivo parliamo del fatto del, cioè, la Lega, che non ha, questa è una roba che ho discusso con Ghezzi lunedì mattina, il fatto che quando si era parlato della possibilità di cambiare le mazze e mettere delle mazze in alluminio anziché quelle di legno, si è detto no, perché sennò le palline anziché spararla sugli spalti te la trovi in casa, di conseguenza sarebbe tutto diverso, per cui per conservare e preservare la tradizione del gioco si continua a giocare con le mazze di legno. Benissimo, si gioca con le mazze di legno, però tu sette inning non me li puoi contare come uno shutout, perché per 150 anni l'abbiamo comunque calcolato su 9, e in alcuni casi non bastavano neanche 9, non sono bastati, perché se si andava comunque al pareggio bisognava comunque finire i 10, l'11 e quelli che venivano dopo per essere considerati uno shutout. Oggi siamo qui a considerarne 7, per me non ci siamo, al di là del discorso dei fantasy, che è relativo, perché poi comunque nel fantasy questa cosa oggi va a favore di uno, domani va a favore di un altro. Per la storia e per gli almanacchi a me non piace questo aspetto per niente.
La situazione delle prestazioni individuali sugli almanacchi con riferimento a questa stagione è una situazione completamente asteriscata da tutti i punti di vista. Voglio dire, come si diceva già qualche puntata fa, appunto, io non credo che se un lanciatore dovesse avere una ERA di 1.12 o inferiore lo si considererebbe il nuovo campione della storia come ERA per stagionale. Allo stesso modo, nemmeno se un rilievo dovesse lanciare 30 inning con una ERA di 0.00, voglio dire, una stagione da zero punti, come nessuno può dire ok, ho battuto 400 in 60 o in 55 partite, io sono meglio di Ted Williams. Nel senso, è chiaro che da questo punto di vista le prestazioni individuali verranno con un asterisco. La cosa bella da un certo punto di vista, almeno per questa cosa del shutout, è che quello di Bauer è uno ok che è successo, ma ormai per come sono i trend dell'utilizzo dei lanciatori all'interno delle major se ne vedranno comunque rarissimi, perché di solito i lanciatori dopo il quinto inning vengono tirati giù.
Sì, sì, specialmente secondo me in una stagione così, e in una stagione dove si dovrà giocare appunto 20 giorni di fila, 25 giorni di fila senza mai fermarti. È chiaro che parliamo di partenti che arriveranno al quinto inning, magari non adesso, però verso la fine della stagione, anche con un occhio di riguardo verso i playoff, arriveranno al quinto inning e probabilmente usciranno.
Anche perché in quest'anno far lanciare tanto i pitcher non è molto buono, specialmente perché sono iniziati ad arrivare anche molti molti infortuni dal punto di vista dei lanciatori. Me ne vengono in mente 4 in particolare. Mike Soroka si è fatto male al tendine d'Achille durante la partita ieri dei Braves e sarà fuori per tutta la stagione. Roberto Osuna, closer dei Houston Astros, dovrà essere sottoposto alla Tommy John Surgery. Tommy Kenley, setup degli Yankees, l'abbiamo già detto, anche lui la Tommy John Surgery. E Shohei Ohtani ha avuto un problema all'avambraccio, dovrà essere fermo almeno sul monte di lancio dalle 4 alle 6 settimane. Potrà continuare a battere appunto perché è un two-way player, ma non si sa se continuerà a lanciare all'interno, se tornerà a lanciare durante questa stagione. Secondo voi quali di questi 4 infortuni è il più grave per la rispettiva squadra?
Ozuna sì e no, perché comunque il bullpen di Houston è un signor bullpen, e Presley sicuramente prenderà il suo posto e lo farà molto bene. Soroka è un bel colpo, è un brutto colpo, soprattutto per come si è infortunato. Non so se avete visto il video, io l'ho visto in diretta, è stato veramente una sfiga incredibile, cioè una cosa che ti succede una volta su 1000. Anche questo potrebbe essere un brutto colpo per la squadra di Atlanta, soprattutto dopo il taglio di Foltynewicz, che adesso mi verrebbe da pensare, se avessero aspettato un attimino, non siamo ai livelli di Soroka, però sicuramente un partente in più avrebbe fatto comodo. Otani direi che è quello che pesa di più. E pesa di più perché stiamo parlando di un ragazzo su cui Maddon credeva davvero, gli hanno più volte chiesto durante l'off season se avrebbe puntato sul lato pitching o il lato battuta del giocatore. Lui ha sempre detto che Otani è un two-way player e va sfruttato per il suo massimo, e quindi sia sul monte che al box di battuta. Aggiungiamo il fatto che la rotazione di Los Angeles è molto corta, senza tra l'altro Julio Teheran, che è ancora lontano da rientrare per rehabbing. Io direi che Otani è l'infortunio tra questi che pesa di più, anche vista la posizione degli Angels, che avevano tanta aurea attorno ma si trovano al fondo della classifica in American League West.
Ma a me il discorso di Teo torna, anche se sinceramente io su Otani, anche dopo il primo infortunio, ho sempre avuto delle grossissime perplessità in quanto investirci come lanciatore. Purtroppo i lanciatori, dal mio punto di vista, della Major League di Baseball, sono gli atleti sportivi più soggetti all'infortunio, in assoluto sono quelli più da tutelare, forse soltanto i quarterback della NFL vanno tutelati di più a livello fisico, perché sono davvero il punto centrale del lavoro di una squadra o delle sue strategie. Non lo so, bisognerebbe un attimino fare delle considerazioni che dicono: ok, va bene, cioè Otani è un buonissimo lanciatore, però per quanto lo voglio avere questo giocatore, perché sulla base di come siamo partiti non si arriva da nessuna parte, anzi lo bruciamo e finirà che non potrà neanche più prendere in mano una mazza.
Ma discorso quello che... Sì, Alex, vai, finisci.
Il discorso di chi ci perde di più, secondo me ci perde di più senza dubbio Atlanta con Soroka, perché le ambizioni di Atlanta sono leggermente diverse da quelle delle altre squadre. Il braccio di Soroka è un braccio che si era comunque stabilito tra quelli, secondo me, più distinti, più stabili a livello di stagione 2019. Lui ha fatto delle bellissime performance, una buona ascesa dal mio punto di vista, e Atlanta quest'anno gioca per competere, non gioca per prendere i soldi delle televisioni. Perdere un lanciatore così è veramente un brutto colpo, quindi secondo me quello che influisce di più di tutto è il suo.
Sì, sono d'accordo con te, Alex, con riferimento a Soroka. Volevo aggiungere una cosa sul bullpen degli Astros post Ozuna, che in questo momento c'è Ryan Presley che dovrà per forza essere il trascinatore di quel bullpen lì, perché dopo di lui ci sono Brian Abreu, è ok, che è comunque un rookie, Chris Devensky, Brad Peacock e Joe Biagini, che sono tutti e tre in DL, oltre a Joe Smith, Blake Taylor e tale Nivaldo Rodriguez in questo momento all'interno del bullpen degli Astros. E peraltro Houston la settimana scorsa ha acquistato il grande Fernandone Rodney, l'uomo delle frecce, all'età di 43 anni suonati, adesso se la sta giocando lì nell'alternate site, si sta allenando, sta tornando in forma, e probabilmente lo vedremo di nuovo anche quest'anno all'interno delle major. E abbiamo, parlando di Shohei Ohtani, abbiamo anche parlato anche del fatto che gli Angels si trovino in una situazione di tra virgolette spalle al muro, si diceva, perché sono ultimi nella division in quello che sembrava proprio potesse essere l'anno buono per loro, finalmente quei playoff allargati, per dare una possibilità a Mike Trout di fare quello che tutte le cose straordinarie che fa anche all'interno della postseason. Proprio per questa ragione, probabilmente, i Los Angeles Angels hanno fatto sono stati nelle notizie nella giornata di ieri, perché hanno portato nelle major per il suo debutto Joe Adell, che forse debutterà oggi, 21enne slugger, uno dei prospetti più importanti di quest'anno, e insieme a lui sono arrivati tanti altri prospetti. È arrivato Nick Madrigal dei White Sox, è arrivato Luis Patiño, lanciatore dei San Diego Padres, e arriverà molto probabilmente domani anche Spencer Howard dei Philadelphia Phillies. Joe Adell sembra essere un po' una mossa della disperazione per i Los Angeles Angels. Cosa pensate, ragazzi, di questa? Quanto senso di urgenza, quanta necessità c'è per gli Angels di ribaltare le proprie fortune subito e presto, prima che gli altri scappino via?
Io penso che non... cioè, allora, questo è un giocatore che di sicuro doveva esordire quest'anno, e a questo punto della stagione in teoria doveva già essere un pezzo stabile della lineup degli Angels, e loro sono partiti davvero male, di conseguenza siamo lì, che senso ha tenere un campione in panchina? Buttalo dentro e prima è pronto e prima sei pronto tu per competere, per cui mi sembra ragionevole il fatto di accelerare rispetto alla previsione, anche perché peggio di così cosa può succedere, ti dico, Pier?
No, assolutamente poco, ben poco può succedere in questo momento, è vero. Teo?
Io sì, sono abbastanza d'accordo, anzi Adele potrebbe, se dovesse salire e fare delle buone prestazioni dal punto di vista offensivo, potrebbe dare quella scintilla che porta i Los Angeles Angels di nuovo a lottare per la testa della division. Ovviamente la stagione è ancora lunghissima, però sai, magari con questo inizio un po' a rilento, Rendon fuori le prime partite, Trout che non c'è stato gli ultimi giorni vista la nascita di suo figlio, insomma un po' di sfortune, l'infortunio di Otani che appunto ha bloccato anche la rotazione, insomma una serie di sfortune che magari con l'arrivo di Adele, freschezza e magari qualche vittoria potrebbe riportare Los Angeles a dire la sua per appunto questi playoff allargati.
Teo, risposta secca, Los Angeles ai playoff, sì o no?
No, in questo momento no.
Pier?
Secondo me alla fine sì, in un modo o nell'altro troveranno il modo di arrivare almeno terzi all'interno della division, superando sicuramente i Seattle Mariners e probabilmente anche i Texas Rangers, però si devono dare una mossa.
Io al momento la vedo più no che sì, se vi devo dire la verità, concordo con Teo. Mi sembra un po' durina risalire a questo punto. Non lo so, li ho visti partire troppo male, ho poca fiducia in generale, quindi anche io dico no. Bene.
Ok, molto, molto rapidamente, vabbè, ci siamo dimenticati di dire che ci sono stati un paio di opt-out abbastanza importanti dalla stagione dopo i focolai di Covid, quello di Lorenzo Cain dei Milwaukee Brewers e quello di Yoenis Céspedes, che appunto ha fatto opt-out molto, in maniera molto prosaica, semplicemente prendendo le sue valigie e andandosene senza dire un cazzo a nessuno.
Che campione, che alla, campione eterno.
Alla cubana proprio.
Alla cubana.
Il cazzo che voglio.
Ha preso, hanno chiamato la security in albergo, sono arrivati lì, hanno aperto la sua stanza pensando che stesse male, e anche preoccupati peraltro, hanno trovato che non c'era più niente praticamente. Questo va per tutte,
no, le ecco, questa è una cosa che in realtà a me ha creato un po' di dispiacere, perché la fan base dei Mets è sinceramente legata a Yoenis Céspedes, fosse solo, anche perché poi effettivamente è di quello che bisognerebbe parlare, per la cavalcata che ha portato poi Mets alle World Series contro Kansas City nel 2015. È un peccato secondo me uscire in questo modo, perché sembra quasi di aver dato speranza laddove la speranza poi non c'era. Ti sei presentato in campo, hai fatto un home run clamoroso che ti fa vincere contro i rivali divisional, tutto bellissimo, poi decidi di sparire così nel nulla, senza una ragione, senza un preavviso, senza un comunicato. Adesso finché si ride si scherza, tutto bello, no? Però poi effettivamente stiamo parlando di un coglione, perché fare una roba del genere è veramente da stupidi. A me dispiace, e lo sapete tutti il mio amore per Céspedes, cioè l'ho draftato intorno al 20° round del mio fantasy. convinto che sarebbe rientrato, e dopo il primo home run ero certo di aver fatto la mossa giusta. No, ti dico, da tifoso, biologicamente, cioè, se dovessi essere un tifoso Mets, ci rimarrei male, perché mi sembra un po' una mancanza di considerazione, di rispetto, anche perché i suoi comunicati sembravano lasciar trapelare la volontà di risorgere, di ritornare a essere io, e invece poi nulla, cioè così, dalla sera alla mattina, ciao. Un po' triste secondo me come finale.
Eh sì, poi c'è stata tutta una diatriba tra l'agente di Cespedes che ha detto no, ma io in realtà l'avevo detto, e i Mets che sostanzialmente hanno dato questo comunicato stampa dicendo che a metà partita della partita dell'altra sera contro i Braves, che comunque l'avevano chiamato e non erano riusciti a trovarlo da nessuna parte. Anche qui la ragione è davvero come siano andate le cose è difficile dirlo, però quello che è trapelato a noi, come dici tu Alex, non mette davvero in buona luce la figura di Cespedes. È stata rinviata la partita dei Field of Dreams, si sarebbe dovuta giocare fra 10 giorni, il 14, in Iowa, proprio a causa probabilmente dei test positivi dei Cardinals, ma anche per problemi logistici relativi appunto alla difficoltà di far venire, di far trasportare due squadre dai rispettivi stati all'Iowa. Si farà sicuramente l'anno prossimo, ci saranno i White Sox e l'altra squadra, non si sa ancora bene quali saranno gli avversari. E poi c'è stata anche una prestazione molto bella e degna di nota, e 9 strikeout consecutivi di Tyler Alexander, nuovo record di American League, pareggia Doug Fister di Detroit, che l'aveva fatta nel 2012. Ragazzi, voi chi di voi conosceva il nome di Tyler Alexander prima di questa prestazione? Io personalmente no,
nemmeno okay. Io
è il bello delle sorprese di questa stagione molto molto particolare. Ora, siccome abbiamo cazzeggiato per 40 minuti, è arrivato il momento di andare nel vivo della puntata. Che idea ti era venuta, Alex?
No, c'era venuta questa idea di andare a vedere un po' gli up and down, quindi dei giocatori che ci si aspettava potessero comunque tenere delle loro medie, insomma, invece hanno sorpreso in maniera negativa, e dei signor nessuno, o comunque delle sorprese che sono al momento hanno il look di potenziali stelle, ma bisogna capire se queste sono realmente poi stelle o se saranno delle chimere. E quindi abbiamo deciso di prendere alcuni nomi e andare un po' più a livello singolare ad analizzare da chi ha fatto male rispetto a quello che ci si aspettava, o chi ha fatto bene rispetto alle aspettative, insomma, sorprendendo, ecco.
Chiarissimo, e quindi io direi che iniziamo dai top, facciamo un top per ciascuno, anzi un up per ciascuno, come dicevi tu, e un down per ciascuno. Cominciamo da Matteo.
Sì, io sono rimasto molto molto sorpreso dalla partenza di Corey Seager, che era un top prospect dei Los Angeles Dodgers, salito nel 2016, nel 2016 e 2017 è stato uno silver slugger nella National League. Poi il problema degli infortuni, Tommy John surgery per lui nel 2018, saltato tutta la stagione, nel 2019 rientra, però un po' oscurato dalle mazze di Bellinger, di un lineup comunque molto molto carico. Sicuramente non ci si aspettava una partenza così, e i numeri sono veramente quelli di un MVP, perché a parte le medie con cui sta battendo in queste prime giornate, 3,75 di media battuta, 4,32 di on base percentage e un OPS sopra il 1000, che sono veramente numeri d'elite, a parte questo Corey Seager è in testa a molte altre statistiche un po' più avanzate. Ad esempio è il giocatore che ha colpito più hard hit balls nel 2020 con 15, e secondi ci sono Guerrero e Teoscar Hernandez a 11. È il giocatore che ha colpito la pallina più volte nel barrel. Sappiamo che colpire la pallina nel barrel significa spesso mandarla lontano, quindi anche uno swing molto molto migliorato. Barrel di Corey Seager che sono quota 5, addirittura leggevo una statistica su Twitter l'altro giorno dove negli altri anni, nelle prime 10 partite, lui era partito con una percentuale di barrel del 10% più o meno, adesso stiamo parlando di 28%, quindi uno swing molto migliorato. E lui dichiara di essere così di essersi così migliorato grazie anche a questo lockdown, dove è cresciuto sicuramente fisicamente e dal punto di vista della tecnica nello swing. Ha comunque una storia di infortuni, l'abbiamo detto, ha avuto l'altro giorno un problema che l'ha tenuto fuori dal suo ruolo di shortstop, però il DH in National League sicuramente può giovare a lui e a Roberts, che lo può schierare come battitore designato, quindi plus per Corey Seager.
Alex, tu avevi un lanciatore, giusto?
Sì, io sono rimasto davvero piacevolmente sorpreso da Alec Mills, che è un 22esimo rounder del draft del 2012, era stato raccattato nel nulla dai Kansas City Royals al tempo, e ci sono state davvero forse una cinquantina di inning giocati negli anni passati, tra il 2016, proprio giusto qualche, forse una manciata di inning, meno di 4 con Kansas City, poi c'è stato un anno di buco totale e, tra i professionisti, e poi un paio di stagioni alla corte di Wrigley Field con i Cubs, e queste prime due partenze che lo hanno visto secondo me davvero protagonista. E, avevo grandi aspettative per la partita di ieri, è vero che gli avversari erano comunque gli stessi Royals, dai quali vabbè, non ci si aspetta chissà che cosa, però comunque sette inning lanciati puliti, non uno strikeout incredibile, però ecco, questo è un ragazzo che penso possa brillare di luce propria in questa stagione, mi ispira molta fiducia, ed è uno di quelli che non mi aspettavo che potessero, diciamo, prendere un po' le redini del gioco. Tra l'altro credo, insomma mi metto anche un attimino, focalizzo le attenzioni su di lui, perché trovo che il suo intervento in mezzo a le capacità di Kyle Hendricks, l'esperienza di John Lester, che tra l'altro due sere fa ha dominato la sfida con Pittsburgh per 6 inning, questo è un valore aggiunto importante nella rotazione dei Cubs, perché i Cubs, come noi avevamo discusso in passato nelle puntate precedenti, sì, dovevano ritrovarsi, non avevano magari fatto particolari investimenti, c'era un po' dell'acqua stagnante a Chicago, e poi comunque sono partiti, e sono partiti forti, sono partiti abbastanza forti, e sembra che se la vogliano giocare, almeno questo è quello che percepisco io, al contrario di quello che si pensava dei White Sox, che avrebbero fatto un bel purè nella rivalità cittadina contro gli avversari del nord. Invece alla fine la dinamica è quella solita dei Cubs, che comunque hanno al momento le luci su di loro, i media su di loro, mentre i Sox stanno facendo fatica. Penso che Mills in questo senso abbia comunque recitato un ruolo determinante nelle due vittorie in altrettante uscite, quindi ho scelto lui, sì.
Sono d'accordo, e anche sulla sua importanza, in particolare all'interno della rotazione dei Chicago Cubs. Per quanto riguarda i White Sox,
posso tirare fuori il coniglio da cilindro, Pier?
Tiralo, a voglia.
No, dicevo, lui è è il coniglio del cilindro.
Oh, ho capito, posso tirare fuori il coniglio dal cilindro. No. sì, no. Sono riusciti a trovarlo praticamente dal nulla e sì, effettivamente ha fatto qualcosa di buono. E sui White Sox volevo dire che è vero, sono partiti un po' più piano rispetto a quanto non ci aspettassimo e hanno fatto quella squadra, forse è un problema di gioventù, squadra che riesce a vincere tanto contro le squadre inferiori di livello, tipo sweep ai danni dei Kansas City Royals, ma che contro le squadre top della division, penso ai Minnesota Twins per esempio, vengono ancora un attimo bombardati e quant'altro. Dylan Cease per esempio non ha fatto una buona partenza, ne parlavamo già settimana scorsa, poi si è ripreso bene invece questo weekend e forse anche da lui passerà il destino della squadra di Chicago. Io per il mio top di questo inizio stagione volevo parlare di Giovanni Urshela, e l'avevo scritto in chat prima della puntata, ma siccome vi abbiamo già frantumato le pelotas con gli Yankees nei primi 10 minuti di questa puntata, preferisco parlarvi di qualcun altro ed in particolare di Mike Yastrzemski. Questo quasi rookie, questo sophomore dei San Francisco Giants, che l'anno scorso, cacchio, all'età mia sostanzialmente, perché 5 giorni più vecchio di me, quindi a 29 anni l'anno scorso, 28, senza che nessuno se ne accorgesse, ha battuto 272, 334, 518 con 21 fuori campo e 22 doppi. Uno dice, sì, non dura. In realtà quest'anno sta facendo davvero benissimo anche lì in una situazione, quella di San Francisco, in cui comunque nessuno sta esattamente a guardare quello che succede. E quindi il nipote di Carl Yastrzemski è uno dei primi in National League per quanto riguarda la on base percentage, la percentuale di arrivo in base, è uno dei primi per quanto riguarda anche le basi su ball, sembra essere in grado di colpire benissimo sia la pallina alta che la pallina bassa, quindi non sembra avere in realtà tantissimi buchi all'interno all'interno del suo swing, tant'è che ha 12 basi su ball e 12 strikeout, cosa che raramente si vede normalmente nella Major League di questi tempi, ha 3 fuori campo e 7 RBI, sta battendo 333 ed è una delle grandi sorprese o perlomeno delle conferme che non ci aspettavamo rispetto allo scorso anno. È un late bloomer, uno di quei giocatori che arrivano a diventare forti magari più tardi di quanto non si pensasse, però a questo punto San Francisco ha un giocatore importante all'interno della propria squadra e chissà che poi non possano magari venderlo alla trade deadline. E considerato che un giocatore come lui, che sia l'anno scorso che quest'anno, che ha dimostrato di avere un altissimo quoziente intellettivo per ciò che concerne il riconoscimento dei lanci, il riconoscimento degli strike, dei ball, un'ottima disciplina al piatto e che comunque ha dimostrato abbastanza potenza da poter battere 22 fuori campo a San Francisco, e Andrea ve lo dirà la prossima volta che lui c'è stato a San Francisco, è uno stadio in cui battere un fuori campo non è per niente facile. Io credo che sia una bellissima sorpresa, una bellissima conferma, e seguirò con interesse il resto della sua stagione, anche perché ce l'ho al fantasy organizzato dal Mind Gap.
Ecco, è proprio lì che volevamo arrivare, perché è lì che chi lo tira su al fantasy ha tirato veramente fuori il coniglio dal cappello. Anche io l'ho tirato su, e tra l'altro una cosa che mi ha particolarmente colpito è che il sistema di ESPN, che calcola a livello fantasy l'owning percentage, quindi quanti giocatori all'interno di i campionati in percentuale hanno la proprietà di un battitore, di un lanciatore, quindi in quante squadre complessivamente nella Lega questo giocatore c'è, non esisteva fino a ieri un giocatore tra tutti quelli disponibili che arrivasse al 100% per una qualche ragione di calcoli che non vi so spiegare, però non esisteva. Credo che il più alto fosse intorno a 99,9 a Acuña quando era iniziato il campionato, Gerrit Cole era 99,8, qualcosa del genere, mentre lui Jastrzemski è finito, adesso c'è stata un'impennata perché chiunque partecipasse al fantasy l'ha tirato su, era arrivato al 100%, adesso si è regolato, probabilmente il sistema è impazzito per un attimo perché chiunque aveva una squadra ha provato a tirarlo su, dovremmo essere intorno al 94.5, però ci sono stati questi due giorni dove tu leggevi la statistica e dicevi 100%, io mi ricordo l'ho tirato su lunedì e martedì era al 100%, quindi assurdo.
Pazzesco.
Tra l'altro i suoi numeri al momento tengono, perché anche l'altro giorno ha avuto un calo, 3 giornate positive, giornata negativa, giorno dopo home run, quindi questo è un bel pezzo. Secondo me, se i Giants dovessero davvero venderlo, farebbero una... Oddio, bisogna vedere ovviamente la stabilità che potrà dare nel corso degli anni, però potrebbero fare una cazzata darlo via.
Sì. Il problema è che come fai a costruire una squadra attorno a un giocatore che ha già 29 anni, considerando che ci sono pochi prospetti. Per questo dicevo, venderlo potrebbe essere una possibilità. Dicevi, Matteo, scusa?
Che anche se dovessero venderlo sarebbe sicuramente una plusvalenza incredibile, perché se non mi sbaglio lui arriva dagli Orioles, che in cambio hanno preso una manciata di mosche, ecco, per dire un'altra grande move del front office di Baltimora.
Oh, non mi toccate,
mentre
non mi toccate
agli Orioles è quello che ha le medie battute più alte del campionato, tra l'altro.
Oh, non mi toccate gli Orioles. Ci sono, lo dicevamo ieri nella puntata di MLB Italia, durante questi 3 giorni, da oggi fino a giovedì, ci sono solo 2 serie tra squadre entrambe sopra quota 500. Ci sono Dodgers Padres, entrambe quote 7-4, e poi c'è la bellissima Marlins Orioles, con i Marlins 2 vittorie e una sconfitta prima di arrivare vittima del Covid, e gli Orioles che stanno 5 vittorie e 3 sconfitte, incredibilmente sweepando i Rays. Ma noi che ve lo dicevamo a fare che i Rays erano finiti, dovevate ascoltarci. Peraltro, i Marlins hanno fra i call up che andranno a sostituire i giocatori che sono stati positivi al Covid, fra questi call up c'è Eddie Alvarez, che è un giocatore che farà il suo debutto in MLB, ma è famoso perché è sia giocatore di baseball che pattinatore di short track. Ha vinto in quanto pattinatore l'argento alle Olimpiadi di Sochi. E quindi niente, è una storia interessante, così volevo parlarne. Ma passiamo alle delusioni. Alex, qual è la tua delusione?
È la mia delusione è José Altuve, Pier. La mia delusione è José Altuve perché in generale mi aveva già deluso per gli scandali e quant'altro, però questo 6,38 con 158 di media battuta è abbastanza una delusione, devo dirti, perché non me l'aspettavo. Però sono tanti effettivamente hanno deluso, perché anche visto che abbiamo parlato dei Cubs c'è anche una sorta di Chris Bryant, che è vero sì che ha avuto un piccolo problema a livello fisico, però se Altuve batte 158 da qui all'inizio del campionato, Bryant batte 1,79 179, quindi qua stiamo parlando di ex MVP della Lega che sono veramente al momento scaduti. Poi sono fiducioso che ritroveranno il ritmo, però ragazzi, questo è un dato abbastanza importante, no? Quando dei campioni di questo livello non arrivano a battere il 180, vuol dire che qualcosa c'è, qualcosa che non va in generale. Poi si riprenderanno, dai.
Non fai la malelingua, insomma, non dici no, ma è perché non conoscono più il lancio. Apprezzo.
No, perché questa gente che col lancio ci fa colazione tendenzialmente.
A proposito di Altuve, 1-2-3 del lineup di Houston, Springer 170, Altuve l'hai detto 158, Bregman 176, ragazzi. Qua
praticamente questi tre campioni messi insieme non arrivano Hansel Alberto.
Sì.
Poi senza Trash Can.
Comunque ce ne sono un sacco, come dicevate voi, di campioni che hanno iniziato malissimo. No, mi vengono in mente non solo Altuve, Bregman e Springer, ma anche per esempio Bellinger, anche Yelich, anche Francisco Lindor.
Yelich.
Ed è una cosa molto impressionante. Lo stesso Cugna, sì, esattamente. Sì.
Anche un Gleyber Torres in realtà dovremmo mettere all'interno di questo, perché Gleyber è partito un po' lento, a parte l'Omaran, che ha rimesso in vita la chiusura della serie contro i Nationals, anche lui è un filino sotto media. Gary Sanchez sotto media ci ha finito spesso, sì. Sempre per rimanere in tema New York, però insomma questi sono tendenzialmente delle mazze che hanno dei numeri decisamente più alti, ecco.
Infatti mi sembra che Torres e Sanchez da un certo punto di vista siano quasi le note un po' negative di questo inizio di stagione, per quanto ottimo, di New York. In particolare Sanchez ha avuto dei problemi in difesa con le solite pass ball e lanci pazzi, comunque palline che non è riuscito a bloccare. Anche Torres ha mostrato di avere a volte un attimo di difficoltà ad adattarsi al nuovo ruolo di shortstop dopo la partenza di Gregorius, però anche qui non sono gli unici che hanno bisogno di un attimo di più di tempo e di allenamento per riprendersi, e credo che comunque molti dei giocatori che abbiamo nominato in questo segmento torneranno presto a produrre. Quindi, sempre parlando di fantasy, ragazzi, non droppateli, vi prego.
No.
O almeno droppateli nei fantasy in cui ci sono io, così me li posso prendere nelle waivers.
Ecco, per concludere direi, vabbè, meritato, secondo me menzione meritata per l'immensità di Sonny Gray, perché Sonny Gray ci sta abituando a qualcosa di veramente speciale, ecco, perché con questi Reds che erano un po' bistrattati negli ultimi anni, vedere il ritorno di Sonny Gray quale ace puro, come un po' di anni fa era capitato ai tempi degli Ace, appunto, di Oakland, ERA 0,96, WHIP 0,70, un K9 da 13,50, 3 partenze, 3 quality start, 2 punti concessi in 18,2 inning. Qua stiamo parlando di qualcosa di seriamente importante, e probabilmente al momento io credo che Sonny Gray sia il lanciatore migliore della Lega per prestazioni, e su questa cosa proprio ci metto la firma col sangue.
C'è uno che non ha ancora subito un punto, eh?
Io mi sa che questa corona la darei al nostro amico Shane Bieber, perché veramente è stato una prestazione meglio dell'altra. 14 inning lanciati, 27 strikeout, una whip di 0.57, sono veramente un super super start. Tra l'altro, record di strikeout all'opening day per un lanciatore di Cleveland della sua età, perché ha 25 anni.
Per lui è giovanissimo, effettivamente. Sì, vero.
Se la contendono Bieber e Sonny Gray, d'altronde sono anche
cosa è che, Teo, League, è che trovarsi nella condizione di Bieber, probabilmente ho la sensazione che, assolutamente parlo di una che possa essere interpretata come una cosa più semplice, in realtà non fraintendetemi, però c'è meno condizionamento rispetto a quello che è successo a Gray, che è stato protagonista nell'inizio della sua carriera, poi c'è stata una leggera fase di declino, poi c'è stato un tracollo clamoroso, perché lui ha avuto veramente un'implosione totale, era irriconoscibile, poi scaricato da una parte all'altra, poi è arrivato a New York, poi alla fine a Cincinnati sembra aver ritrovato la fiducia giusta, e quando vedi un giocatore che effettivamente ha del talento, aveva già dimostrato di avere del talento, riprendere in mano i propri destini con questa padronanza, a me impressiona di più come ideologicamente, come scenario, rispetto a non un lanciatore che avevamo visto subito tutti che era uno che comunque prometteva bene e sta compiendo il suo destino. Qua si tratta di andare a tirare fuori l'acqua dalla barca che sta affogando, che sta affondando, no? È una roba un po' più complessa dal mio punto di vista, senza nulla togliere a Bieber.
E certo, un po' comeback player of the year award contro rookie of the year, tra virgolette, anche se ovviamente
non sono
rookie, esatto. Io volevo farvi notare un'altra cosa per quanto riguarda lanciatori dominanti, una statistica che ho visto oggi sulle velocità della fastball di Jacob deGrom. Nel 2017 più del 60% delle sue fastball era tra le 94 e le 95 miglia orarie. Nel 2018 tra le 95 e le 96. Nel 2019 tra le 96 e le 97. Quest'anno il 67% delle sue fastball è tra le 98 e le 99 miglia, con 7,7% di fastball tirate a 100 miglia. Io davvero non so più come commentare DeGrom, se non ovviamente chiedere a qualcuno di salvarlo dalla situazione dei Mets, che non gli danno un punto nemmeno a pagarlo. Però è un lanciatore assolutamente impressionante anche lui.
Ecco, questa cosa a me spaventa un po', perché Thor aveva delle medie molto simili finché gli si è staccato un gomito, per cui perché poi succede questo, che poi nel mondo del baseball dico: ah sì, certo, tira così, e per quanto tirerà così? È questa la cosa che mi spaventa un pochettino, perché poi quando se lo fa un rilievo, sai, è un rilievo, siamo abituati, abbiamo visto, siamo molto amici di Chapman, e sappiamo che X palline si possono lanciare a Y velocità. Il problema è che se queste X triplicano, insomma, non è esattamente il massimo per le articolazioni dell'essere umano. Poi, insomma, ovviamente non gliela sto mandando, perché lui è un lanciatore spaziale ed è un lanciatore che ha avuto un percorso bellissimo e che purtroppo non è riuscito ancora a vincere a New York. Meriterebbe, secondo me, lo meritava già al tempo del 2015, dal mio punto di vista, ecco. La trovo, sì, una cosa che può essere tanto bella quanto pericolosa.
È vero, anche quello è vero, perché con le velocità, specialmente quando un giocatore non ha avuto occasione, ha dovuto fermare la preparazione a metà, non conviene mai scherzare, diciamo. Direi, hai qualcosa da aggiungere, Matteo?
No, okay. Su DeGrom?
No, in generale, ti avevo sentito parlare, forse no.
No.
Ok, allora direi di passare alle delusioni di questo inizio di stagione, e inizierei proprio da te, Matteo.
Ma io avevo preso, ne abbiamo già parlato in puntata, Shohei Ohtani che era un po' l'elemento X di questi Los Angeles Angels, scusatemi, dal punto di vista sia della rotazione che dal box di battuta. L'altro giorno devo dire che ho seguito a tratti la partita e all'inizio ho avuto la sensazione di un Ohtani che ritrova la sua fastball, comunque aveva una media di 97 miglia orarie, un po' la perdita del controllo comunque si è vista molto nella prima uscita, un po' anche nella seconda, poi a un certo punto la velocità che diminuisce di tantissimo. Ne abbiamo parlato settimana scorsa di Folti Nevitz, quando hai una fastball, soprattutto una four seamer, che quindi non ha un taglio, non ha nessun tipo di effetto, che va a 90 miglia all'ora, è sicuramente un motivo di complicazione. Devo dire che forse questo rush sul monte ha anche diminuito il suo impatto offensivamente. Velocemente, così non vi annoio sulle statistiche, la sua exit velocity ha una media di 97 miglia orarie, tra le più basse di tutta la Lega. La percentuale di hard hit 60%, anche questo nel quarto percentile più basso di tutta la Lega. Insomma, vi giro anche una domanda: secondo voi Maddon farebbe bene a puntare su Ohtani battitore, o dovrebbe persistere nella strada two-way player?
Secondo me dipende da come sta col braccio, perché nel momento in cui, se riesce a reggere una stagione, io credo che abbia ancora il maggior potenziale da lanciatore, e già prima della stagione si diceva: ok, questo qui dovremmo cercare di convertirlo a lanciatore, alcuni parlavano addirittura di convertirlo full time a lanciatore. Però anche qui forse bisogna vedere come sta il braccio, se davvero non gli regge a quel punto lo si rende un esterno full time e credo che possa far benissimo anche lì.
Io sarei per l'esclusione dal lancio in questo momento, perché vabbè, avevo già toccata prima questa questa discussione, non sono convinto sulla possibilità della tenuta fisica, e siccome questo ragazzo è un talento comunque anche in battuta, io lo preserverei, direi ok, facciamo la, insomma, bisogna giocare in maniera un po', so come dire, conservativa, e tra rischiare di giocarmelo e tra averlo solo in battuta preferirei averlo solo in battuta.
Certo, certo, certamente. E allora intanto comunque chiedo scusa al pubblico perché ho introdotto due volte le delusioni, ma è stata un po' l'emozione del fatto che la prima puntata che registro non
l'emozione delle delusioni,
quindi l'emozione del debutto. Io fra le mie ci avevo messo un paio di closer, Craig Kimbrell dei Cubs, che ha iniziato piuttosto male, si diceva l'anno scorso che ok, ha fatto malissimo perché non è stato preso prima di spring training, anche quest'anno ha dimostrato di avere zero controllo e chissà se sarà davvero un problema provvisorio oppure se abbiamo davvero perso Craig Kimbrell, uno dei closer più dominanti degli ultimi anni. E poi avevo messo anche Kirby Yates dei San Diego Padres, sul quale in verità ho un po' meno dubbi, dato che comunque la fastball c'è, il controllo c'è, credo che lui possa tornare a buoni livelli. Ma bando alle ciance, passiamo al momento che tutti aspettavate, perché c'è la possibilità di vincere un cappellino di 108, cioè Get the Series. Ma prima Alex ci deve dare i risultati dell'ultima serie, quella tra Tigers e Reds. Come siamo andati?
Noi siamo andati male, invece perfetto rimane con il suo pronostico azzeccato, ha beccato il 2-1 per la seconda volta in due settimane, 2-1 dei Cincinnati Reds, tra l'altro per fortuna che gli abbiamo bocciato lo shutout di Bauer, perché se faceva lo shutout in 7 inning e già mi aveva inculato al fantasy, mi inculava anche ai Get the Series, era veramente da bandire dal gioco, tipo non poteva più entrare al casino, no? E quindi niente, in sostanza nella nostra lega interna Matteo guida il campionato con due vittorie, con due punti. Io seguo una e tu e Ghezzi siete ancora un po' a bocca asciutta, Pier, però per voi c'è l'occasione di rifarvi qui e di avvicinarsi con una serie che ovviamente siamo partiti dall'est, mi sono spostato al centro, ho visto il calendario del weekend, non potevo bypassare la serie tra i San Francisco Giants e i Los Angeles Dodgers, serie che si giocherà a Los Angeles, e che il nostro amico Ghezzi mi ha lasciato anche il suo di pronostico, e ve lo faccio subito perché è un pronostico importante: 3-0 secco Dodgers.
Ah, 3-0 secco Dodgers, beh, è un bel pronostico. Hai anche la bold prediction?
Ho anche la bold che punta tutto su Cody Bellinger, che dice 400 di media battuta nella serie. Gliel'ho accettata perché era fuori a cena e non volevo stressarlo. Vuol dire che se 10 palline ne deve beccare 4 e tendenzialmente lo può fare, eh?
Perché sei clemente, sì, secondo me lo può fare. Io dico invece 2-1 Giants, assolutamente a sorpresa, e dico che vediamo Donovan Solano batte 400 nella serie.
Van Solano, quindi stiamo sempre in tema di media,
sempre in tema di media,
molto bene. Teo?
Ma anch'io vado sul 2-1 Giants a sorpresa. E dico che il nostro amico Mike ne fa la butta fuori due volte.
No, non te la posso accettare, questa
non
è
la puoi accettare. Ok, allora dimmi la tua.
Te la posso accettare da 4 a salire.
Dimmi la tua e ci penso un attimo. Fammi vedere gli starter.
Tra l'altro io volevo tirare in ballo
non ci sono gli starter
volevo tirare in ballo anch'io Mike, ma glielo lascio quasi quasi glielo lascio. Io dico che la serie finisce 2-1 ma per i Dodgers, okay. Così se becco il risultato ve le do in testa tutti e tre. E dovrebbe lanciare Johnny Cueto, che ho ripreso a considerare, in considerazione, e vi dico che se lancia Johnny Cueto, la mia bold prediction è che a prescindere dagli inning non si segnano punti con Cueto sul monte di lancio, quindi no run con Cueto che lancia.
Sai che ci avevo pensato anch'io a Johnny Cueto, solo che poi ho detto non so se lancia, potrei fare la figura di merda.
No, dovrebbe lanciare.
Ok, ottimo.
Perché ha lanciato ieri e quindi lancerà nel weekend.
Perfetto. Teo, okay. Ce l'hai la bold prediction?
Sì, Yasser Mevsky batte 4 su 4 con un doppio e un home run.
Ok, ci sta? Ti piace?
Mi piace.
In quale partita?
Sì, perché un 4 su 4 contro i Dodgers è anche già più accettabile.
Nel clincher,
ok.
Comunque c'è un doppio e un home run, perché se batte 4 singoli fa attacchi, non è buona.
No, dai, doppio diciamo, home run.
Diciamo che è bello bold, dai, sì.
Ci sta. A posto? Va bene, ragazzi. Direi che possiamo chiudere qui la puntata a questo punto.
Direi sì che possiamo chiudere a questo punto la puntata, con quindi possiamo iniziare a far andare la sigla e quindi niente, non posso fare altro che ringraziare voi per aver partecipato a questa puntata un po' particolare, ringraziare Andrea Ghezzi che è il deus ex machina di questo podcast, che si sta godendo una cena con la moglie. Ringrazio te Alex per la partecipazione.
Grazie a voi ragazzi, una buona serata e un buon baseball a tutti.
Grazie a te Teo.
Ciao ragazzi, ciao Pier, viva il baseball.
E ringrazio ancora una volta tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ci hanno seguito per un altro podcast da più di un'ora, in particolare 1 ora e 16 minuti. Ciao a tutti amici del baseball, da 108 serie 2 puntata 27 è tutto, alla prossima.